Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Mesiano, ottobre 1939. Sulla collina che domina Trento il sole splende. Anche se gli alberi sono già ingialliti, l'aria è calda e profuma ancora d'estate. L'ingegner Guido Segalla osserva l'imponente edificio dal quale gli operai stanno togliendo le ultime impalcature. Ha l'aria soddisfatta perché quell'opera è uscita dalla sua matita e si mostra alla realtà proprio come l'aveva pensata, razionale, ariosa. L'unico difetto è forse quell'aria un po' troppo marziale, ma al regime pensa va meglio così. Con Segalla c'è il dottor Vittorio Lubic, che osserva contento la luce e la mitezza della collina di Mesiano. Già, pensa, abbiamo fatto la scelta giusta. Scelta giusta per che cosa? Per realizzare il grande ospedale sanatorio di Mesiano, uno dei 53 che dal 1930 all'inizio della guerra, l'INPS di oggi con un più una F che stava per fascista, aveva realizzato in tutta Italia. La tubercolosi, dopo il trauma sanitario seguito alla Prima Guerra Mondiale, basti ricordare la spaventosa epidemia di influenza spagnola, la tubercolosi, dicevo, diventò epidemica in Italia. E il Trentino, anche a causa della sua arretratezza economica, era una delle zone più colpite. Tra le cause di morte, la TBC era stabilmente al primo posto e toccò, stando alle scarne statistiche reperibili, toccò nel 1938 quota 800 decessi causati appunto da questa terribile malattia polmonare. Triste cifra che arrivò alle 1.193 vittime nel 1945, crescita di mortalità alimentata ovviamente dalle ristrettezze causate dalla guerra. In Italia nei periodi peggiori dell'epidemia si arrivò a 60.000 decessi all'anno, che si dimezzarono alla fine degli anni 30. Già nel 1927 Mussolini rafforzò la presenza dei consorzi antitubercolari istituiti nel 1919, quindi in epoca prefascista. Uno strumento che permetteva una presenza capillare della prevenzione della cura, anche se all'epoca la malattia era inguaribile. Di questa infezione causata da un batterio, il Mycobacterium tuberculosis, più conosciuto come bacillo di Koch, dal cognome dello scienziato tedesco che lo scoprì nel 1882. Tralasciando, ma lo riprenderemo in un'altra puntata, la storia di Arco, che era già sotto l'Austro-Ungheria una città sanatorio, nel 1927, su iniziativa del dottor Leopoldo Berger, direttore del dispensario antitubercolare di Trento, venne aperta la colonia di Pralungo sul Calisio per ospitare le ragazze colpite dalla malattia. Ma il regime fascista decise di dichiarare guerra alla TBC con uno slogan: salvate la razza dalla tubercolosi. L'Italia venne tappezzata di cartelloni sui quali speccava la croce di Lorena, simbolo della lotta alla TBC, e una bambina che mostrava una tessera, la tessera per raccogliere i francobolli per finanziare questa campagna. Curiosità, la bambina era Sandra Mondaini, il padre era un famoso grafico e la utilizzò per il disegno. Insomma, l'intento, per quanto buono, si inseriva nella logica fascista, un popolo sano per la potenza della nazione. Comunque, l'INPS fascista investì circa 600 milioni di lire dell'epoca, qualcosa come 210 milioni di euro di oggi, per la costruzione dei nuovi sanatori, e quello di Mesiano, con i suoi 130 posti letto e i suoi 18.000 metri quadri, non era dei più grandi. Il vero gigante era quello di Sondalo, il villaggio Morelli, un imponente e bellissimo progetto razionalista partito nel 1931 e ultimato nel 1938 per il più grande sanatorio d'Europa in grado di ospitare 300 malati. Ma a quale tipo di paziente veniva destinato queste immense strutture come quella di Mesiano? In primo luogo i malati e le malate di tubercolosi non ancora allo stadio avanzato, insomma affetti da una malattia ancora trattabile. Solo che la cura, fino alla diffusione massiccia anche in Italia dal 1952 della streptomicina, un antibiotico efficace contro il bacillo di Koch, che permise tra l'altro di debellare la malattia che tormentava la popolazione italiana ed europea da secoli, la cura, dicevo, di fatto non c'era. Prima dell'antibiotico, scoperto nel 1944 dall'americano Albert Schatz, le cure, che venivano praticate nei sanatori erano ben poca cosa. Sole, per questo si scelse Mesiano con la sua posizione esposta a sud, aria buona, riposo, pasti abbondanti e sostanziosi. Nei casi più gravi i medici di allora applicavano quella che veniva chiamata, devo dire sinistramente, la collassoterapia. La logica era questa: il polmone colpito dalla malattia si doveva riposare per permettere alle lesioni provocate dall'infezione di rimarginarsi. Quindi, secondo la tecnica messa a punto da Carlo Follanini e poi da Eugenio Morelli, veniva fatto collassare il polmone iniettando nella cavità pleurica gas come l'azoto. Altra terapia applicata ai poveri pazienti dell'epoca era la resezione della parte del polmone danneggiato dalle caverne provocate dai batteri, allo scopo di impedire la diffusione della malattia. Malgrado queste inefficaci terapie, dal 30 al 1940, come detto, l'epidemia riprese con la guerra, la TBC in Italia arretrò drasticamente, e questo per la campagna di prevenzione che fece capire agli italiani l'importanza dell'igiene e per l'azione dei sanatori che servirono a isolare socialmente i malati. Appunto, l'isolamento. Il mal sottile era considerato un marchio, uno stigma. L'ammalato era visto con un misto di compassione e di paura. In un momento in cui la mascolinità, la forza erano valori fondanti, il tubercolotico si presentava pallido, debole, quasi sempre magrissimo. Una condizione fisica e sociale che lo induceva alla depressione, che inoltre veniva alimentata dalla vita sanatoriale. Un cartello firmato dal direttore, sopravvissuto alla fine, anzi alla trasformazione di Mesiano, sta a testimoniare la durezza della vita in queste strutture. Il ritmo della giornata del paziente era scandito in modo militare. Ore 7:30 sveglia, ore 8 colazione, dalle 9 alle 11:30 cura sdraio, cioè esposizione al sole, ore 12:15 pranzo, poi dalle 14 alle 16 riposo assoluto, poi merenda, e dalle 17 alle 18:30 cura sdraio di nuovo, alle 19 cena e alle 22 spegnimento delle luci nelle stanze. I pazienti non potevano uscire dalla struttura senza l'autorizzazione del direttore sanitario e i parenti potevano far visita ai loro cari solo una volta in settimana e per pochi minuti. Insomma, una logica militare da caserma, a partire dal nome del sanatorio, dal sanatorio di Mesiano, di quello che stiamo parlando, che venne dedicato ad un eroe irredentista, a Fabio Filzi. Nel grande ospedale lavoravano una decina di medici, 40 infermieri e una sessantina di addetti ai servizi, più una ventina di impiegati amministrativi. Nel 1958 l'edificio venne allargato e portato a 160 posti letto. La malattia era stata sconfitta dagli antibiotici, ma i casi di infezione erano ancora alti. Le statistiche infatti dicono che nel 1955 25 persone su 100.000 contraevano la malattia. Ma il declino del sanatorio di Mesiano era segnato. Nel 1971 l'ospedale chiuse i battenti e per anni sovrastò la città con la sua sinistra mole. Un monumento al ricordo di un male che devastò la vita di migliaia e migliaia di persone e di famiglie. Nessuno sapeva cosa farsene di Mesiano. La struttura venne abbandonata come se il personale e i malati fossero fuggiti in poche ore. Letti, armadi ancora pieni di medicine vennero abbandonati e noi ragazzini degli anni 70 ci addentravamo, sfidando la paura, in quel luogo sinistro di cui avevamo sentito parlare in casa, immaginando quei volti pallidi che erano passati di lì ed erano ombre ormai consegnate alla fragilità della memoria. Finalmente nel 1984 venne fatta la scelta di recuperare la struttura per creare la facoltà di ingegneria. Il progetto venne assegnato all'architetto Leo Salvotti, da poco scomparso, che ne ha conservato le linee generali, riportando il vecchio sanatorio a nuova vita, da luogo di sofferenza a luogo di studio, quindi luogo di speranza.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.